Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Monaco di Baviera, 14 febbraio 2025, 5 giorni fa la capitale del Land tedesco della Baviera ospita, come tutti gli anni dal 1963, la conferenza sulla sicurezza. Gli ospiti in genere sono capi di Stato e di Governo, ministri responsabili della difesa, della sicurezza, esperti, studiosi, generali, personale militare con le stellette, manager e uomini d'affari anche del mondo degli armamenti. L'edizione di quest'anno, 5 giorni fa, come sapete, è stata aperta da un intervento del vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, un intervento con il quale il numero 2 della Casa Bianca ha riscritto sostanzialmente l'ordine delle priorità americane verso l'Europa, mettendo l'Europa in qualche modo sotto schiaffo, con un atteggiamento che potremmo dire è stato di tipo intimidatorio, nel senso che Vance si è avuto una postura molto rigida nei confronti di quello che stava dicendo agli europei. Che cosa è dunque successo quel 14 febbraio, 5 giorni fa, a Monaco di Baviera? Che cosa ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti? J.D. Vance ha ricordato che il fine della conferenza è quello di discutere di sicurezza. In genere intendiamo, dice lui, le minacce alla nostra sicurezza esterna, ma la minaccia all'Europa che mi interessa di più, diceva il vicepresidente americano, non è la Russia, non è la Cina, non è nessun altro attore esterno. Ciò che mi preoccupa di più è la minaccia che colpisce l'Europa dall'interno, l'arretramento dell'Europa da alcuni suoi valori fondamentali, valori che sono condivisi, dice Vance, con gli Stati Uniti d'America. E allora io comincerei la puntata facendovi sentire proprio un brano di quell'intervento di J.D. Vance, e poi ovviamente inizieremo presentandovi gli ospiti e commentando le parole del vicepresidente degli Stati Uniti.
At this conference, of course, to discuss security.
Ci riuniamo in questa conferenza naturalmente per discutere di sicurezza, e di solito intendiamo le minacce alla nostra sicurezza esterna. Vedo molti leader militari che sono riuniti qui con noi oggi. Ma mentre l'amministrazione Trump è molto preoccupata per la sicurezza europea e crede che si possa giungere ad una soluzione ragionevole tra Russia e Ucraina, e crediamo anche nei prossimi anni sia importante che l'Europa si faccia avanti in modo massiccio per provvedere alla propria difesa, nonostante tutto ciò, la minaccia che mi preoccupa di più nei confronti dell'Europa non è la Russia, non è la Cina, non è nessun altro attore esterno. Ciò che mi preoccupa di più è la minaccia dall'interno, l'arretramento dell'Europa da alcuni dei suoi valori più fondamentali, valori condivisi con gli Stati Uniti d'America. Qui J.D. Vance fa una serie di esempi che vanno a sostanziare questo suo pensiero, che il tema è quello della sicurezza interna dell'Europa. L'Europa è minacciata dal proprio interno ed è minacciata sul tema dei valori, dice J.D. Vance. E qui fa alcuni esempi, ve ne leggo un paio. Mi ha colpito, dice il vicepresidente degli Stati Uniti, che un ex commissario europeo sia andato in televisione di recente e si sia rallegrato del fatto che il governo romeno abbia appena annullato un'intera elezione. Ha avvertito che se le cose non dovessero andare come previsto, la stessa cosa potrebbe accadere anche in Germania. Queste sono affermazioni così disinvolte che da essere scioccanti per le orecchie degli americani. Per anni ci è stato detto che tutto ciò che finanziamo e sosteniamo è in nome dei valori democratici condivisi. Tutto, dalla nostra politica sull'Ucraina alla censura digitale, viene invece presentato come una difesa della democrazia. Ma quando vediamo i tribunali europei che annullano elezioni e alti funzionari che minacciano di annullarle altre, dovremmo chiederci se ci stiamo attenendo ad uno standard adeguatamente elevato. E dico noi stessi, perché credo fondamentalmente che siamo nella stessa squadra.
They lost because they neither valued nor respected all of the extraordinary blessings of liberty. The freedom to surprise, to make mistakes.
Fa altri esempi, come dicevo, J.D. Vance, di questa debolezza, fragilità interna dell'Europa. Quella deve essere il fronte della difesa. Guardo alla Svezia, dice, dove 2 settimane fa il governo ha condannato un attivista cristiano per aver partecipato al rogo del Corano che ha provocato l'omicidio di un suo amico. E come ha agghiacciantemente osservato il giudice nel suo caso, le leggi svedesi che si suppone proteggano la libertà di espressione non concedono in realtà, cito, un lasciapassare per fare o dire qualsiasi cosa, senza rischiare di offendere il gruppo che detiene quel credo. E poi ancora un altro esempio fa il vicepresidente degli Stati Uniti per dimostrare questa debolezza intrinseca europea. Forse la cosa più preoccupante, dice J.D. Vance, è che guardo ai nostri carissimi amici al Regno Unito, dove l'arretramento dei diritti di coscienza ha messo nel mirino soprattutto le libertà fondamentali dei britannici religiosi. Poco più di 2 anni fa il governo britannico ha accusato Adam Smith Conner, un fisioterapista di 51 anni e veterano dell'esercito, dell'atroce crimine di essersi fermato a 50 metri da una clinica abortista e di aver pregato in silenzio per 3 minuti, senza ostacolare nessuno, senza interagire con nessuno, solo pregando in silenzio. Dopo che le forze dell'ordine britanniche lo hanno individuato e hanno chiesto di sapere per cosa stesse pregando, Adam ha risposto semplicemente che era per il figlio non ancora nato. Qui J.D. Vance si prolunga nel racconto appunto di questo caso e lo porta ad esempio di questa fragilità europea. Altri sono i casi che vengono citati in questo discorso, e questa parte del discorso del vicepresidente americano della settimana scorsa alla conferenza di Monaco si conclude dicendo le seguenti parole. Oggi quindi non vengo qui solo con un'osservazione, ma con un'offerta. Proprio come l'amministrazione Biden sembrava disperata nel voler mettere a tacere le persone che dicevano le loro idee, l'amministrazione Trump farà esattamente il contrario e spero che potremmo lavorare insieme su questo punto. A Washington c'è un nuovo sceriffo in città. Buongiorno e benvenuta Nicoletta Pirozzi, buongiorno.
Buongiorno.
Analista dell'Istituto Affari Internazionali. Allora, ha ascoltato insieme a noi, Pirozzi, le parole del vicepresidente degli Stati Uniti, di un intervento molto lungo, ampio. Sono le parole iniziali significative per quello che rappresentano, almeno per quello che abbiamo compreso di quell'intervento, perché lì il vicepresidente degli Stati Uniti, facendo proprio, no, la filosofia di tutto il vertice della nuova amministrazione americana, sembra ribaltare un po' la dottrina americana verso gli Stati Uniti, verso l'Europa. Basta soldi all'Europa per garantire la sua sicurezza, gli europei si facciano avanti in modo massiccio per provvedere alla propria difesa, dice Vance, serve un po' frenare l'arretramento dell'Europa ad alcuni valori fondamentali che ha condiviso con noi statunitensi. E quindi qui c'è un pezzo di richiamo al tema principale, che è quello valoriale, secondo le parole di Vance, ideologico, potremmo dire, aggiungendo un commento a quelle parole. A lei che cosa le sono sembrate, dottoressa Pirozzi?
Ma guardi, il discorso di Vance è stato scioccante, questa credo sia la parola giusta da utilizzare, un po' per tutta la audience europea riunita a Monaco e non solo. Non ci sono, ecco, precedenti di interventi così a gamba tesa da parte di rappresentanti americani in critica diretta nei confronti dell'Europa, del suo sistema democratico, del suo politico, anche perché poi Vance ha utilizzato il suo discorso che per andare in qualche modo ad interferire in quella che è la politica europea, sia per quanto riguarda la Gran Bretagna che per quanto riguarda la Germania, con le imminenti elezioni e il sostegno dato a AfD, Alternative for Deutschland, un partito di estrema destra, e anche insomma, quello che abbiamo visto sul palco a Monaco era non tanto un alleato, ma un rappresentante di una superpotenza che è un po' come dire in fase di disimpegno dall'Europa e che in alcuni casi arriva addirittura a minacciarne le basi fondative, proprio che quei valori che lo stesso Vance ha richiamato. Il corollario sulla difesa, perché questo è stato nel discorso di Vance, ci fa capire che molto probabilmente gli Stati Uniti non faranno più la loro parte in Europa e che quindi l'Unione Europea ormai è sempre più sola e dovrà provvedere autonomamente alla sicurezza dei propri cittadini.
Ecco, questo provvedere autonomamente nell'idea dell'amministrazione americana sembra essere questo il caso, cioè il vecchio continente appunto in modo massiccio provveda alla propria difesa, e mi verrebbe da aggiungere, però mi dica lei qual è la sua opinione, magari comprando armi dagli Stati Uniti, magari comprando fonti di energia dagli Stati Uniti, penso al gas liquido. È questa l'idea di lasciare in mano all'Europa la difesa interna di cui sono preoccupati gli americani sulla questione dei valori, per come Vance l'ha presentata, ma in ogni caso approvvigionandosi ancora a beni preziosissimi come gli armamenti, preziosissimi per questi contesti, come gli armamenti in Europa, negli Stati Uniti, e le forniture ad esempio di gas che già è aumentato da quando il gas russo non attraversa più l'Europa come prima di 3 anni fa, prima dell'invasione russa dell'Ucraina.
Sì, diciamo che siamo entrati in una fase puramente transazionale nelle relazioni transatlantiche, cioè significa che Trump sta cercando di impostare tutte le sue relazioni, anche quelle con gli alleati storici come l'Europa, su una logica prettamente mercantilistica, se così vogliamo dire, e a questo l'Unione Europea dovrà prepararsi. Le richieste di Trump per il momento sono state diverse, c'è stata la richiesta di aumento delle spese militari, in primis ha paventato addirittura un aumento dell'impegno europeo dal 2% che è l'impegno preso in ambito NATO fino al 5%, ma ovviamente c'è anche la richiesta di Buy American, e quindi sia per quanto riguarda gli armamenti sia per quanto riguarda le fonti energetiche ci si aspetta che l'Europa mostri, ecco, buona volontà rispetto agli Stati Uniti, cosa che, diciamolo, l'Europa è anche disposta a fare, perché i negoziati un po' che si sono aperti con gli Stati Uniti in questi giorni dal punto di vista commerciale hanno visto un'Europa che sarebbe anche ben disposta, come dire, a continuare a acquistare questi asset strategici americani, a patto però che gli Stati Uniti rimangano presenti in Europa e che offrano quelle garanzie di sicurezza che hanno fornito fino a questo momento sia l'Unione Europea sia ovviamente per quanto riguarda il conflitto in Ucraina. Certo, è una logica che non si regge più sulla comunanza di valori e sulla concordanza, diciamo, di una visione del mondo da parte di Stati Uniti e Unione Europea, ma è più un rapporto tra due attori internazionali che cercano di trovare interessi comuni e cercano di trovare dei punti di scambio per poter continuare a lavorare insieme.
Nicoletta Pirozzi, grazie per essere stata qui con me questa mattina.
Grazie a voi, grazie.
A presto, buona giornata.
Buona giornata.
Nicoletta Pirozzi è analista dell'Istituto degli Affari Internazionali. Buongiorno e benvenuto ad Alessandro Politi, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Analista strategico e militare, direttore del NATO Defense College Foundation. Adesso tra un momento arriveremo proprio al tema della NATO, perché da Alessandro Politi voglio l'opinione che ho chiesto anche a Nicoletta Pirozzi su quel pezzo che abbiamo sentito, ma in realtà poi si è parlato dell'intero discorso di J.D. Vance giovedì scorso alla conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera. Per il futuro, per controllare l'Europa, basta l'ideologia? Le armi non sono più fondamentali? E poi, se c'è bisogno di armi, ci si approvvigiona noi europei verso gli Stati Uniti, negli Stati Uniti, così come anche se ritorneremo ad avere bisogno di molto gas per far ripartire l'economia, secondo gli standard prevalenti oggi in Europa ci sarà il gas liquido americano ad essere la materia prima fondamentale per far ripartire l'economia. Che idea si è fatto di quell'intervento di Vance, Politi?
Io, avendo una forte memoria della guerra fredda, vedo che c'è, come dire, una confusione iniziale nell'amministrazione statunitense su quello che effettivamente voglia dalla vita. Perché siamo tutti abituati, come dire, alle tattiche, no, di questa amministrazione, con delle dichiarazioni molto forti all'inizio che scompigliano per fare meglio il tavolo da gioco. Quindi certe reazioni europee francamente dimostrano che molti non hanno fatto i compiti a casa durante queste elezioni statunitensi. Io già più di un anno fa alla scuola delle politiche ho detto chiaramente che bisognava prepararsi all'ipotesi che gli Stati Uniti si disimpegnassero dalla NATO. Quindi non sono affatto stupito da quello che viene detto. Poi però sono abituato già dalla prima amministrazione Trump e anche dal nostro governo Berlusconi, che è stato l'antesignano dell'uomo d'affari che diventa politico, a misurare, come dire, la coincidenza tra parole e fatti. Allora, l'intervento di Vance sembra un intervento sovietico sulla purezza del comunismo nei paesi del patto di Varsavia.
Fatto da Vance, leader comunista.
Vance, che è, come dire, un leader americano, ma che non si ricorda della storia, ma succede nella vita, la politica a memoria corta, e fa delle cose che naturalmente nel dibattito politico americano sono normali, ma che per esempio dentro la NATO non si fanno. Noi durante la guerra fredda abbiamo avuto almeno 3 paesi che erano dittature. Nessuno ha fatto tanto le pulci sulla questione, perché la NATO si occupa della sicurezza dei propri alleati. Allora, se i nostri amici americani, che comunque restano legati a noi da un sacco di cose che non sono solo i soldi, ma soprattutto la cultura, parlano di alleanza, è una cosa. Se, come dicono con Peter Hegseth, no, è una partnership di difesa, è un'altra.
Il ministro della difesa.
Sì, il segretario della difesa. Dunque, se vogliono restare nella NATO siamo felici, ma naturalmente business is business e ognuno bada al suo, se l'approccio è quello affaristico. Se vogliono negoziare direttamente con Putin, cosa largamente prevedibile, va benissimo, ma allora non si capisce perché non dobbiamo comprare noi del gas a minor prezzo. Cioè, non possiamo perdere di competitività semplicemente per un insieme astratto di sanzioni.
Politi, io la fermo però un momento, perché entro ancora di più nel dettaglio, voglio capire meglio, e poi le farò una domanda specifica sulla NATO. Se quello che lei ha definito il disimpegno americano, che era già stato annunciato da tempo, se appunto quella squadra Trump, Musk e soci fosse arrivata alla Casa Bianca. Il tema è se questo disimpegno è un disimpegno dal settore delle armi, così come l'abbiamo visto, quindi straordinariamente forte dal punto di vista quantitativo durante la guerra fredda, e al suo posto, da quell'impegno armato, c'è un impegno di presa ideologica che si vuole avere sull'Europa. L'Europa e gli Stati Uniti probabilmente non ne vogliono più sentir parlare di Europa unita, allo stesso tempo interessa loro come oggetto di controllo, no? E questo controllo può essere esercitato attraverso quelli che Vance chiama i valori fondamentali comuni, e che in sede di commento potremmo chiamare l'ideologia. E questo il punto: si disimpegna da che cosa? Dalle armi, non dalla presa ideologica sull'Europa. Cosa ne pensa, Politi?
Io ho l'impressione che le dichiarazioni ideologiche nascondano, come giustamente non si dice, qualcosa di molto più pragmatico e anche di molto più a breve termine, che è transattivo. Molto probabilmente per questa amministrazione tutta la faccenda europea è un ramo secco da tagliare, esattamente come ha tagliato il ramo secco dell'Afghanistan. E gli afghani ne sanno qualcosa perché si è fatta una trattativa sulla loro testa. Quindi questo è un fatto. E, come dire, nella politica questo si capisce, noi siamo europei, abbiamo 2000 anni di politica realista se non 3000, sappiamo tutto di queste cose qua. Però al tempo stesso, come dire, vogliono la botte piena e la moglie ubriaca. Dunque, non vogliamo mantenere truppe o troppe truppe in Europa perché si va nel Pacifico, cosa altrettanto comprensibile, però vogliamo che voi acquistiate armi americane, cose che facciamo già. E non credo dovremmo fare più perché dobbiamo standardizzare le nostre armi europee. Noi abbiamo 10 modelli di carri armati contro uno o due dei russi e degli americani.
Si dice che la difesa europea potrebbe essere anche una modalità attraverso le quali risparmiare, ci metto le virgolette, perché in questi campi bisogna metterci per forza le virgolette, risparmiare un po' di soldi appunto grazie alla standardizzazione. Lei ci crede?
Guardi, le dico solo una cosa. L'esercito europeo dal punto di vista logistico esiste già in Ucraina ed è un disastro. Non possiamo avere così tanti modelli di armamenti a convivere. Certo che si risparmia, innanzitutto perché i costi unitari scendono, secondo perché i costi logistici scendono, terzo perché la resa complessiva è superiore. Noi già spendiamo come europei il doppio di quello che spendono i russi in tempo di guerra, altro che il 2% astratto. Noi dobbiamo pensare come meglio spendere quello che già spendiamo e naturalmente bisogna rispettare il tetto del 2% o la base del 2%, ma sono cifre astratte. Noi abbiamo già in sede classificata concordato delle capacità in seno alla NATO. Usiamo la NATO per quello che è, cioè una magnifica macchina politico-militare che ha 75 anni di esperienza con diversi successi per fare crescere che cosa? La sicurezza di tutti. Se deve crescere un pilastro europeo come ci viene chiesto dai nostri amici americani proprio adesso, e beh, facciamolo crescere. Cresca in seno alla NATO, se poi i nostri amici americani della NATO non vogliono più sentir parlare, anche questo è un film già visto. Abbiamo visto De Gaulle uscire dalla NATO, abbiamo visto i greci uscire dalla NATO dopo, come dire, la crisi di Cipro e poi sono tornati. Gli americani è dall'inizio della guerra fredda che dicono che vogliono stare oltre l'orizzonte. Truman diceva più o meno le stesse cose e poi ha capito che non gli conveniva né a lui né agli alleati, quindi a tutti. Questo è un approccio transattivo, bah, vedremo poi quanto è veramente sostenibile.
Senza dover arrivare a De Gaulle, che lei ha citato un attimo fa, soltanto tornando di qualche anno indietro, 2019, sempre in Francia, un altro presidente, il presidente Macron, parlava della NATO come di morte cerebrale di quella organizzazione politico-militare, come lei l'ha definito. Quindi, secondo lei, su questo andiamo a chiudere, Politi, la NATO ha ancora una ragione di esistere in quella dimensione politica e militare insieme?
Tanto per cominciare dobbiamo ringraziare San Putin. E poi finché c'è, come dire, una sicurezza europea, certo che la NATO ha ragione d'essere. Poi se il nostro amico americano decide che non è più interessato in questa alleanza, potrebbe avere la sorpresa, come nella Trans-Pacific Partnership, che sotto un altro formato la NATO continui. E poi non sa più come rientrare, che è successo anche con Biden. Io penso che non sia una buona idea e penso che anche, come dire, la Casa Bianca se ne rendano perfettamente conto, ma siamo nel gioco delle dichiarazioni e delle controdichiarazioni che vanno affrontate in modo professionale.
E su questo direi, avendomi anche risposto ampiamente sul tema della NATO, che fine farà, e questa fine lei la vede, non più che intravederla. E io su questo la ringrazio, Alessandro Politi, di essere stato con me qui questa mattina. Buona giornata.
Altrettanto buona giornata.
E a presto.
A presto.
Alessandro Politi è analista strategico militare ed è il direttore del NATO Defense College Foundation. Se riesco a recuperare i miei ultimi fogli, volevo chiudere la puntata di oggi ancora andando a recuperare un passaggio di quell'intervento del vicepresidente degli Stati Uniti giovedì scorso alla conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera. Ecco un'altra parte di quell'intervento in cui Vance dice: questa è una conferenza sulla sicurezza e sono sicuro che siete venuti tutti qui preparati a parlare di come intendete aumentare la spesa per la difesa nei prossimi anni, in linea con qualche nuovo obiettivo. Qui è un Vance che si sta proponendo soprattutto all'uditorio europeo che ha davanti a sé, ma non esclusivamente europeo. Ma permettetemi anche di chiedervi, dice Vance, come potete anche solo iniziare a pensare a questo tipo di questioni di bilancio legate alla difesa se non sappiamo innanzitutto che cosa stiamo difendendo? Ho già sentito molte nelle mie conversazioni, ho avuto moltissime conversazioni con molte persone che sono riunite in questa sala. Ho sentito parlare molto di ciò di cui dovete difendervi e naturalmente questo è importante, ma quello che mi è sembrato un po' meno chiaro e certamente credo anche a molti cittadini europei è per che cosa esattamente vi state difendendo. Interrogativi quelli del vicepresidente degli Stati Uniti, retorici mi verrebbe da dire, che hanno già dentro la risposta e che danno dell'idea di quella che è stata la settimana scorsa non soltanto la lettera di quel discorso di Vance, ma anche la postura di colui che quel discorso l'ha presentato. Tra l'altro è un discorso che potete trovare comodamente in rete e nella sua versione anche integrale. 11:27 minuti, è arrivato il momento di chiudere con la puntata di oggi di Pubblica. La linea tra poco va a dire a Rubini per Cult. Noi ci risentiamo domani alle 11, come sempre una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.